Prima che preghiamo insieme, voglio leggere dal profeta Geremia alcuni versetti. Geremia 9, dal versetto 12. Qui viene detto, leggiamo, chi è il saggio che capisca queste cose? A chi ha parlato la bocca del Signore perché egli ne dia notizia? Perché il paese è distrutto, desolato, come un deserto, al punto che non vi passa più nessuno. Il Signore risponde, perché costoro hanno abbandonato la mia legge, che io avevo loro messa davanti, e non hanno dato ascolto alla mia voce, né l'hanno seguita nella loro condotta. Ma hanno seguito la caparbietà del loro cuore, e sono andati dietro ai Baal, come i loro padri insegnarono loro. Perciò così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io farò mangiare a senso a questo popolo e gli farò bere acqua avvelenata. Io li disperderò fra le nazioni che né loro né i loro padri hanno conosciuto. Manderò dietro a loro la spada finché io li abbia consumati. Così parla il Signore degli eserciti. Pensate a chiamare delle piagnone e che esse vengano. Invitate le più accorte e che esse vengano. E si affrettino a fare un lamento su di noi, sì che i nostri occhi si sciolgano in lacrime e l'acqua fluisca dalle nostre palpebre. Infatti una voce di lamento si fa udire da Sion, come siamo devastati, siamo coperti di vergogna perché dobbiamo abbandonare il paese ora che hanno abbattuto le nostre case. Donne, ascoltate la parola del Signore e le vostre orecchie ricevano la parola dalla sua bocca. Insegnate alle vostre figlie dei lamenti, ognuna insegna alla sua compagna dei canti funebri. Poiché la morte è salita alle nostre finestre, è entrata nei nostri palazzi per far sparire i bambini dalle strade e i giovani dalle piazze. Di così parla il Signore, i cadaveri degli uomini cadranno come letame sull'aperta campagna, come un mannello che il mietitore si lascia indietro e che nessuno raccogliere. Così parla il Signore, il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza. Il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui punirò tutti i circoncisi che sono incirconcisi. L'Egitto, Giuda, Edom, i figli di Ammon, Moab, Tutti quelli che si radono le tempie abitano nel deserto, infatti tutte le nazioni sono incirconcise e tutta la casa di Israele è incirconcisa di cuore. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Io penso che se Dio ha parlato, a volte le parole sono difficili a capirne il significato, ma in questi giorni abbiamo ricevuto grazia da Dio. Dio ha mandato il suo servo e profeta affinché ci rivelasse tutte le cose che erano ancora forse sconosciute e per la grazia di Dio ce le ha rivelate. È come uno che legge un giornale e non sa quello che ha da fare. Così possiamo leggere nella Bibbia e non capire, ma per la grazia di Dio ci è stato dato di capirlo e vediamo che Dio qui ha parlato al suo popolo Israele e penso non solo al suo popolo di Israele ma anche a noi e queste parole sono importanti e preziose perché si tratta di una parola profetica e Pietro dice vogliamo prestare attenzione alla parola dei profeti come una parola che brilla in nuovo oscuro. È sempre il nostro Signore ha sempre fatto riferimento ai detti dei profeti e ha sempre posto sul candelabro ciò che doveva essere detto. Alcune cose si realizzarono in quei tempi, altri più tardi e altre cose si realizzano nel nostro tempo e vediamo che lui ha parlato al popolo di Israele e tutto ciò che lui ha detto non era detto al vento ma in realtà tutto si è compiuto in loro e furono dispersi fra i popoli, fra le nazioni, soffrirono molte cose e furono uccisi e martirizzati e sappiamo perché tutto questo è avvenuto. Lui l'aveva predetto perché hanno rifiutato di servire Dio nel modo giusto. Dio si è fatto conoscere a loro il modo giusto e ha dato loro la sua parola e la sua legge, ma non hanno prestato attenzione. Anche di più, gli ha fatto grazia. È venuto il Messia, l'hanno rifiutato la salvezza. E che cosa è venuto poi? Sappiamo quello che è avvenuto. Volevo solo fare un appello a tutti noi. Dio ci ha fatto grazia in questi giorni. E se non stiamo attenti alla Sua parola e non la viviamo e non agiamo di conseguenza, possiamo fare subire la stessa sorte, ma vogliamo ascoltare quello che lui ci ha detto e cari fratelli e sorelle, non vogliamo essere quelli che ascoltano in vano, ma vogliamo completamente chiedere al Signore che ci faccia grazia di poter vivere questo, tutto quello che ci è stato dato per grazia. Che ci aiuti questa sera, in quest'ora, che possa far venire la sua parola a noi e la mia preghiera e il mio desiderio. Adesso vogliamo alzarci e pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per questo giorno, per quest'ora. E per questi momenti in cui ci è concesso di essere nuovamente riuniti qui nel tuo meraviglioso e glorioso nome. Ti ringraziamo Dio perché la tua parola è una lampada per i nostri piedi e una luce per il nostro cammino. Ti preghiamo questa sera, ti ringraziamo, Signore, perché hai parlato in questi giorni in modo meraviglioso. Ti sei manifestato in modo meraviglioso, hai compiuto molti segni e prodigi anche nei nostri giorni, come ai giorni dei profeti. Ti sei mostrato in modo potente, ma nei nostri giorni ti sei mostrato in modo speciale. E per questo lodiamo il tuo nome glorioso. Ti ringraziamo per il messaggio che ci hai dato e che non lo prendiamo le cose alla leggera, ma fai misericordia, Signore, che possiamo ricordare che tu ci hai parlato e non è un uomo che ha parlato, ma la tua parola ci parla e dobbiamo prestare attenzione perché il tuo parlare e non il parlare di un uomo. Signore fedele, facci grazia, fai a noi tutti grazia che possiamo stare attenti e di non camminare con un cuore ostinato come quelli lo fecero. Tu ci hai mostrato un esempio, Signore. Signore fedele, concedi misericordia, te lo chiediamo ancora una volta anche questa sera, che la tua parola venga ai nostri cuori in modo potente. Parla, parlaci, oh Signore, in modo potente, è la mia preghiera, nel nome di Gesù, amen. Contate il bene che Dio ha fatto per voi, questo ti incontra nella tua strada. Noi tutti possiamo contare tante cose buone perché Dio ci ha fatto solo del bene. Ma vedete, il tempo in cui viviamo non è più il tempo di Moody o Spurgeon o di altri grandi uomini. Non è più il tempo di Martin Lutero o di John Wesley o di quello di 20 o 40 anni fa. È un tempo diverso, l'ultimo tempo, l'ultima generazione in cui viviamo. A volte facciamo fatica ad afferrare tutto questo. Eppure se guardiamo alle Sacre Scritture e leggiamo ciò che è scritto, allora ci può essere, su tutto questo si può dire solo affinché la Scrittura sia adempiuta. In ogni modo, fra i popoli e le nazioni, in Israele, nella Chiesa, in te e in me, nella tua casa e nella mia casa, tutto intorno a noi, sopra di noi, dovunque vediamo che la parola di Dio si realizza in un modo o nell'altro. Quello che mi ha colpito nell'ascoltare la parola che ci è stata letta è stato il pensiero che oggi questo riguarda noi come Chiesa. Dio ha chiamato in causa Israele molto severamente, più di ogni altra nazione sulla terra. E perché? Perché non aveva parlato a nessun altro popolo, perché lui aveva scelto questo popolo, perché voleva realizzare il suo piano solo con questo popolo e non con un altro. E il popolo che lui si è scelto ha fallito. Non ha preso sul serio le sue parole, hanno ignorato le sue istruzioni. E era l'unico popolo che si era scelto. Se avrebbe scelto un altro popolo, avrebbe potuto dire arrivederci e continuare con gli altri. Ma questo non andava. ha scelto un popolo attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe. E il fallimento di questo popolo di Dio significa anche nello stesso tempo che Dio non poteva realizzare il suo piano di salvezza. È qui che inizia la gravità della situazione e questa è la domanda. Già con Mosè, l'uomo che è stato usato per condurre il popolo fuori secondo la promessa, in particolare nel capitolo 4 della Genesi, ha dovuto dire queste parole gravi che avrebbe dovuto toccare il loro cuore, ma parliamo di noi, perché oggi non si tratta di ciò che Israele ha sbagliato 2000 anni fa, oggi si tratta di ciò che noi abbiamo sbagliato in questo tempo. Questa è la parola di Dio. La parola di Dio riporta ciò che è accaduto migliaia di anni fa, ma lo scopo della scrittura è in quest'epoca, questa mattina, affinché oggi possiamo riconoscere ciò che abbiamo fatto di sbagliato. Questo è il senso e lo scopo delle sacre scritture, sono state date per istruzione e sono utili per l'insegnamento. Deuteronomio capitolo 4 dal versetto 26. Io chiamo oggi come testimoni contro di voi il cielo e la terra, che voi ben presto perirete, scomparirete dal paese di cui andate a prendere possesso di là del Giordano. Voi non vivrete a lungo, ma sarete interamente distrutti. Il Signore vi disperderà fra i popoli, e solo un piccolo numero di voi sopravviverà in mezzo alle nazioni dove il Signore vi condurrà. Quando uno legge queste cose, c'è un gran dolore nel cuore. Qui c'è la terra promessa. Il popolo di Dio entra in questa terra e vanno lì e viene la notizia: voi non ci vivrete a lungo. Lo prenderete in possesso, ma solo per un poco tempo, per un breve tempo, e poi sarete dispersi fra tutte le nazioni sotto il cielo. Con molta gioia sono entrate lì, ma già c'era un po' d'amarezza. Sapevano nel loro cuore che non sarebbero stati in grado di adempiere tutta la parola di Dio. E non c'è nessun essere umano che possa adempiere tutto. Non parlo di due o tre cose che può adempiere, ma parlo di tutto ciò che Dio richiede. Ma una cosa è certa: se una persona col suo cuore si aggrappa a Dio e non si allontana da Dio, e il suo cuore non si allontana da lui, allora possono accadere cose su cui viene l'ira di Dio. Ma finché la persona si aggrappa nel suo cuore a Dio, il Signore, anche Dio, renderà diritto anche le cose storte, e quello che non è giusto lo aggiusterà, ma l'uomo deve aggrapparsi a Dio nel suo cuore. Questo legame deve esserci verso Dio. Leggiamo ancora più avanti. Là servirete dei fatti da mano d'uomo, dei di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono, non mangiano, non annusano. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. E adesso viene annunziato che lasceranno la terra promessa e che serviranno altri dei. Questa è una grande lezione per noi. Non possiamo essere cacciati dalla terra della promessa e poi servire ancora a Dio. Questo non funziona. Tutti quelli che sono dovuti uscire dalla terra della promessa abbandonano la comunione con Dio. Il loro culto diventa idolatria. Vanno perdute. Era impossibile servire Dio in una terra che non gli era stata promessa. Non so se avete letto il Salmo, quando il popolo di Israel si trovava nella cattività babilonese, venivano quelli che regnavano su di loro e li schernivano e gli dicevano: cantateci canzoni di Sion. Le arpe ne pendevano dai salci, nessuno suonava, avevano ancora il timore di Dio in loro. E uno diede la risposta: come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Come potremmo? Che cos'era? Avevano tanta sincerità e così tanto timore e rispetto verso Dio che in una terra straniera non volevano cantare Dio per essere discernimento. E questo è un grande riferimento ai nostri giorni, al nostro tempo. A cosa serve cantare? A cosa serve tutto se non siamo lì dove Dio vuole che siamo, per fare con noi ciò che Lui si era proposto di fare e portarlo a compimento? Questo mi commuove tanto. E immaginatevi quello che è scritto nello stesso capitolo, dal versetto 32. Ricerca pure nei tempi antichi che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, chiedi da un'estremità dei cieli all'altra: ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu e che sia rimasto in vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione, mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente e con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non v'è nessun altro. Dal cielo ti ha fatto udire la Sua voce per ammaestrarti, sulla terra ti ha fatto vedere il Suo grande fuoco, e tu hai udito le Sue parole venire dal fuoco. Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza.
und ihren Nachkommen nach ihnen erwählt und in eigener Person mit seiner großen Kraft dich aus Ägypten herausgeführt hat.
Leggiamo ancora il versetto 39. Sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra e che non ve n'è alcun altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te, affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà. La terra è stata data per sempre. Questa terra è ancora lì oggi. E le persone tornano indietro, ma il popolo di Dio che aveva scelto è stato disperso. Dio fa grandi cose in noi affinché non per andare per le proprie vie e voltargli le spalle, ma tutto quello che viene da Dio ci dovrebbe ricondurre a Dio. Dobbiamo riconoscere che il Signore ha qualcosa in mente con noi, da tutti i popoli dove erano dispersi e sono stati riportati indietro. Qui l'abbiamo ascoltato e letto nel profeta Geremia, nel capitolo 9, dal versetto 12. Chi è il saggio che capisca queste cose? A chi ha parlato la bocca del Signore perché gli ne dia notizia? Perché il paese è distrutto, desolato, come un deserto, al punto che non vi passa più nessuno. L'abbiamo ascoltato nel viaggio che abbiamo fatto in Israele. Fino a poco tempo fa non c'era foreste, né c'era stato piantato questo o quello. Era una terra arida e desolata. Le crociate le hanno attraversato, hanno distrutto tutto quello che c'era lì. Ma nessuno ha costruito, nessuno ha fatto abitabile la terra. Ma adesso è arrivata la svolta. Le persone a cui appartiene non hanno distrutto, hanno costruito. È venuto il loro tempo. Quante volte è stato distrutto Israele? Me l'ho scritto nella Bibbia nelle ultime pagine. Quante volte Israele è stato distrutto? È tutto quello che è avvenuto lì, ma quel tempo è passato e state attenti a questo. E hanno sempre distrutto gli altri, non il popolo di Israele, ma i nemici del popolo di Dio hanno distrutto, hanno lasciato solo rovine. Ma ora Dio ha riportato i suoi indietro affinché possano costruire il paese. Il paese è stato distrutto, è scritto qui, il Signore risponde, perché costoro hanno abbandonato la mia legge che io avevo loro messa davanti e non hanno dato ascolto alla mia voce nell'anno seguita nella loro condotta. Il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza e non c'è nessun uomo che possa sia in grado di seguire Dio a meno che il cuore non è rinnovato. Solo le persone che ricevono da Dio un cuore nuovo, una nuova vita, uno spirito nuovo, hanno la possibilità di adempiere la parola di Dio e di fare tutto quello che Lui ha detto. Un vecchio cuore può sentire tante nuove parole di Dio e non sarà in grado di metterle in effetto, perché deve essere in armonia con Lui. Quello che in noi viene da Dio deve essere in armonia con noi. E così come abbiamo letto nel Vecchio Testamento, è esatto. E in paragone col popolo di Israele possiamo prendere il paragone per noi come Chiesa in questi ultimi giorni. Non serve a nulla di aver ascoltato il messaggio di Dio e l'ho scritto nell'ultima lettera circolare e mescolarlo e aggiungervi questo e quello, e si può fare qualcosa di diverso, ma la parola di Dio, per la parola di Dio il terreno del nostro cuore, del tuo e del mio cuore deve essere arato di nuovo, coltivato di nuovo, affinché la parola possa essere seminata come seme puro e non sia più seminata fra le spine, come dice il profeta in un altro passo. Qui all'inizio del capitolo viene descritta la condizione dei singoli e del popolo. Poi, dov'era? Penso che sia nel capitolo 7, Geremia 7, dal versetto 21, leggiamo. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Aggiungete i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiate la carne, perché io non parlai ai vostri padri, non dieti loro alcun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce e sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio, e invece di andare avanti si sono voltati indietro. Questa è una parola molto seria. Se pensiamo quanti sacrifici quante cose, sacrifici sono stati portati, e sapete quello che è scritto in Ebrei? Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà sono venuto, oh Dio. Queste due parole prende l'uomo di Dio, date dallo Spirito di Dio. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Possiamo leggerlo sicuramente prima. Non ho potuto leggerlo perché non sapevo quello che sarebbe stato detto nella parola di introduzione, ma qui è scritto in Ebrei, potete leggerlo voi stessi, da Ebrei capitolo 10 dal versetto 5. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo. Oh, com'è meraviglioso. Allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato. Nella legge sono stati inclusi, ma originariamente Dio non li aveva ordinati. Qui viene detto: li hanno offerti, aggiungete i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiate la carne. Certo, perché no? Il sacrificio non era tanto importante, ma la carne era importante di mangiare per loro. È ovvio, non c'è bisogno di essere saggi per capire questo, dove era il valore di questo. Poiché io non parlai ai vostri padri, non diede loro alcun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio. Il legame di Dio con le persone consiste che si sentono vincolate a ciò che Lui dice. Chi si distacca da ciò che Dio ha detto si distacca da Dio. E poi chi si distacca da Dio, e c'è la parola conosciuta, è senza Dio, distaccato da Dio. Non è il criminale che è distaccato da Dio, l'assassino. Ognuno, chiunque si è distaccato da Dio, è senza Dio. E quindi senza Dio. Ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio. Quante volte vogliamo che Dio sia il nostro Dio, ancora di più vogliamo che sia con noi come Lui ha promesso. È qui che dobbiamo esaminarci noi tutti quanti, e io non ho osservato alcune istruzioni del Signore, istruzioni molto chiare, e non le ho seguite. E se pensiamo, sappiamo che Dio è misericordioso, non passa però oltre le cose come se non fossero accadute. Prima ci giudica, va in giudizio con noi. E possiamo dirlo di nuovo: nessun altro popolo è stato così provato, così punito, così disperso, così maltrattato, così ucciso come il popolo di Israele. È il popolo eletto di Dio. Ma come sottolineato prima, Dio col suo popolo, Dio voleva fare la storia della salvezza, dove rimane senza il suo popolo la storia della salvezza. Cosa vuole fare se non ha degli uomini con cui può farlo? Questo ci fa capire le cose e non ci fa andare più un passo avanti. Il Signore ci dice: ho da dirvi questo, ciò che è accaduto con Israele è accaduto anche con voi. Ma Dio ha sempre nel mezzo dell'ira la misericordia di cui ci dà. In Amo capitolo 3 dal versetto 1 è scritto: ascoltate questa parola che il Signore pronuncia contro di voi, o figli di Israele, contro tutta la famiglia che io ho condotto fuori dal paese d'Egitto. Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni. È giusto così quello che ho detto prima. Adesso l'abbiamo letto appena, l'abbiamo appena sentito dalla parola di Dio. Amo 3 versetto 2 è lo stesso capitolo in cui il Signore dice nel versetto 6: squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi, piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore, poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti. Il leone ruggisce, chi non temerà? Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? Vediamo come queste due cose sono strettamente legate una con l'altro. Da un lato il rimprovero e poi la promessa che Dio non fa nulla senza prima rivelarlo, rivelare il suo consiglio ai suoi servi i profeti. E così come Dio ha annunziato in anticipo il corso attraverso i profeti, il corso di Israele attraverso il profeta Mosè, e lo ha illuminato agli altri profeti che successivi, e hanno detto, e ha detto così e così avverrà, e così è avvenuto, e così Dio, e questo lo riconosciamo con riconoscimento, ha usato il ministero profetico in questi ultimi giorni per mostrarci dove ci siamo allontanati, dove ci siamo deviati, come siamo deviati, dove non abbiamo agito in modo giusto. Quello che abbiamo fatto Dio non lo voleva, e quello che Lui voleva non l'abbiamo fatto. Come possiamo sussistere davanti a Lui? Con quello che offriamo? No, certamente no. L'abbiamo visto nel popolo di Israele. Eppure Dio ci guarda con favore. Vi dico una cosa: finché Dio ci parla ancora, non ci ha ancora abbandonato. E finché le persone ancora ascoltano quello che Lui dice, c'è ancora speranza e grazia. Se Dio non parla più e noi non ascoltiamo più, ma andiamo avanti nella testardinaggine del nostro cuore e ognuno guarda alla propria strada, cammina per la propria strada, come dice il profeta, e non riconosce la strada del Signore, allora l'ira di Dio rimane su di noi. Che cosa fece il Signore alla fine del suo ministero? Nel Vangelo di Matteo, quando ha parlato e si è reso conto che il popolo semplicemente non ascoltava e non voleva ascoltare, allora fece l'annunzio di quello che sarebbe avvenuto su di loro, e in effetti è avvenuto così. deve essere nel Vangelo di Matteo, capitolo 23, qui versetto 34. Nel versetto 34, perciò ecco io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Poi nel versetto 37, Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Se guardiamo gli altri passi, lui ha detto, quando vedrete l'abominazione della desolazione posta in luogo santo, allora la gente deve fuggire, deve allontanarsi da lì, perché è giunta l'ora dell'ira. Chi sarà, e dice, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere, non torni indietro a casa, ma che vada avanti e che vada nelle montagne di Giudea. Che cos'era tutto quello che il Signore fece in quel tempo? Passò oltre inosservato alla massa del popolo, portavano i loro sacrifici e olocausti, ma non ascoltarono la parola del Signore, non riconobbero ciò che Dio stava facendo in quel tempo. E oggi diverso? Non è lo stesso dappertutto, ci sono programmi, ogni evangelista, ogni congregazione, tutta hanno un programma completo, già pianificato e prenotato, senza che vogliamo giudicare. Dio è solo nel suo programma. A Dio non interessano i programmi umani, né le nostre imprese o qualcos'altro, o qualunque cosa possa essere. Dio ha solo un interesse. Per primo visitare il suo popolo, affinché riconosciamo che lui è un vero padre, per questo ci colpisce, che non chiude gli occhi ma li tiene aperte, per castigare e punire, per rimettere le cose a posto. Chi amo, ha detto lui stesso, io lo punisco e lo castigo. Dio ci istruisce. Io ho sempre contato col tempo, ho sempre sperato che il tempo lo portava, ma il tempo lo peggiorerà soltanto, non servirà a nulla. Ma Dio è un padre fedele, è perché lui ci ama, perché lui ci ha scelti, per questo ci punisce, per questo ci castiga. Se non avrebbe nulla in programma con noi, allora ci lascerebbe andare e non ci degnerebbe di uno sguardo. l'abbiamo ascoltato dal popolo di Israele, perché Dio ha scelto te e nessun altro popolo sulla terra, perché tu hai ascoltato la sua voce dal cielo, perché ti ha parlato, ti ha condotto fuori, si è mostrato a te in modo potente. Per questo non può lasciare andare la trasgressione, la malvagità. E questo è, vedrete in questi giorni, tutti possono gioire, tutti sono escono liberi, ma il popolo del Signore deve sottoporsi al giudizio di Dio e sottomettersi al giudizio di Dio. E come il profeta dice, porterò la tua ira. Sappiamo che Dio è un Dio misericordioso, ma non facciamo affidamento con questo in anticipo, bensì affrontiamo, mettiamoci sotto il giudizio di Dio affinché Lui ci possa fare misericordia. Avete mai sentito parlare di una persona graziata che non è stata nemmeno condannata? Non c'è, e questo è il punto che dobbiamo capire appieno. Vediamo il buon Dio e pensiamo che tutto vada bene così. E quel Dio buono è un Dio severo, santo, vincolato alla sua parola che ha detto a suo tempo, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Non poteva fare più nulla, l'aveva detto e la morte era lì. Quando una parola di Dio esce dalle sue labbra è pronunciata per sempre ed è valida per l'eternità. Da un lato è un bene per noi sapere questo, possiamo aver fiducia in Dio, ma le due cose si adempiono. Nel Vecchio Testamento c'erano 12 promesse di benedizione e 12 promesse di maledizione che Dio fece, diede a Mosè per il popolo di Israele. Se fai questo e quell'altro così, non vogliamo aprirlo per non entrare in un altro argomento, ma Dio ha dato le due cose, la maledizione e benedizione, obbedienza e disobbedienza, vita e morte. Dio aveva presentato le due cose al suo popolo e ha detto potete scegliere. Noi crediamo alla predestinazione, ma non che obblighiamo nessun uomo. Dio ha dato all'uomo la libertà di scegliere. Abbiamo tradotto appena una predica negli ultimi giorni, ieri e l'altro ieri, fratello Branham dice, quando è stata data la profezia, hai preso la decisione giusta, è stata una tua decisione personale. Che cos'è? Dio ci ha fatto conoscere il suo piano attraverso la sua parola, ma la decisione per Lui la devi prendere tu. Lui l'ha presa la decisione, è la volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità, ma l'uomo deve mettere la sua volontà nella volontà di Dio. E allora va la parola della promessa a compimento. Che lezione, che parola molto seria abbiamo ascoltato questa sera. Vogliamo sottometterci a questa parola e chiedere al Signore che ci faccia, che ci sia misericordioso e Lui che ci parli nel nostro più profondo intimo per farci arrivare dove Lui vuole portarci. Dice, camminate in tutte le vie che io vi prescrivo e sarò il vostro Dio. Ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, e sarò il vostro Dio, e voi sarete il mio popolo, camminerete in tutte le vie che io vi prescrivo, affinché siate felici. Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio, e invece di andare avanti si sono voltati indietro. È così che chi cammina secondo le testardaggine del proprio cuore si allontana da Dio e si distacca da Dio e automaticamente dà le spalle a Dio. Solo chi cammina secondo la parola di Dio cammina con Dio e può vedere il suo volto. Chi si allontana da Lui deve aspettarsi che gli vengano voltate le spalle. Il profeta Geremia ha detto molto della storia della salvezza nel capitolo 6, versetto 16. Così dice il Signore: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Non ci incammineremo per essa. Rimaniamo fermi qui. Andate, guardate le vie del passato e riconoscete qual è la via della salvezza. Il giorno della salvezza venne per me, non la via della disgrazia e del dolore, ma la via della salvezza, della benedizione, dove Dio potrebbe essere con noi, dove sia la buona strada, incamminatevi per essa, voi troverete riposo alle anime vostre. Riconoscere la via della salvezza non è sufficiente, un sentiero è lì affinché uno possa camminare, ci mettiamo sulla via della salvezza, allora troveremo riposo per le nostre anime. Beate le persone che hanno compreso quello che viene citato nelle lettere agli ebrei del Vecchio Testamento. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Possiamo entrare nel riposo di Dio, ma non a modo nostro, bensì nel modo di Dio, non con le nostre parole, ma con le parole di Dio. Chi dimora in me, le mie parole dimorano in voi. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Questa è la condizione. Fermatevi sulla via e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada. Auguro a me stesso, a noi che siamo qui, a tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, di percorrere insieme questa via, la via di Dio della salvezza, e poter camminare su questa via. Ci siamo resi conto ciò che comporta e quale grande dolore si prova quando questo non avviene. Ma leggiamo: ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Magari non è avvenuto a parole alte, ma è sufficiente essere contrari nel proprio cuore. E allora è già tutto troppo tardi. Poi io ho messo delle sentinelle per voi, state attenti al suono della tromba. Ma quelli rispondono, non staremo attenti. Che cosa può fare Dio d'altro? Ha mandato i suoi profeti presto e tardi, ha dato le sue istruzioni, ha detto le cose che c'erano da fare. Qui la via della salvezza, percorretela e troverete riposo per le vostre anime. Loro dicono, non lo vogliamo, manda delle guardie che stanno sulle mura di Sion, suonano la tromba, si sente il suono. Nessuna risposta. La gente continua come se la tromba non avesse suonato. Alla fine, che mi piacciono, devo pensare a Apocalisse 17. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Se non ascoltano la prima, dovrebbero ascoltare la seconda, e se non ascoltano la seconda, lasciateli andare al loro destino e la loro scelta. Chi può cambiarlo? Vanno alla perdizione. Quando Dio avverte e dice, questa è la buona strada, camminate per essa, voi troverete riposo alle anime vostre. Ma non volevano. Poi dice la seconda volta, io ho messo delle sentinelle per voi, state attenti al suono della tromba. E di nuovo hanno risposto, no. Cosa vogliamo fare col suono della tromba? Direte, è davvero possibile? Potrebbe essere accaduto col popolo, erano così nei loro cuori, così cattivi, e dicevano, non vogliamo andare in quella direzione, la tromba suona e non vogliamo stare attenti al suono della tromba. Possiamo immaginare che è accaduto col popolo di Dio? E che cosa vi dico? Sta accadendo anche oggi, in mezzo al popolo di Dio. Le persone non si rendono conto quello che significa e cosa sta succedendo. Non hanno sentito il suono della tromba in questi giorni e tantomeno l'hanno capito. E Paolo scrive, e se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si prepara alla battaglia? Ma se questo dà un tono chiaro, allora dobbiamo essere pronti a affrontare la battaglia spirituale e ad andare avanti con Dio. Adesso devo venire, attenzione, devo venire alla fine. Qui viene detto nel versetto 18, perciò ascoltate nazioni, sappiate comunità dei popoli quello che avverrà loro. Ascolta terra, ecco io faccio venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole, non hanno e hanno rigettato la mia legge, e hanno rigettato la mia legge. Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? Non vogliamo leggere di più le parole, sono così serie e si applicano al giorno d'oggi e sono veramente anche per il giorno d'oggi. Dio sapeva cosa sarebbe avvenuto, in quali giorni avremmo vissuto e come sarebbe stata la fine. Il Signore sta alla porta e bussa. Tutti quelli che lo ascoltano e gli aprono il cuore, egli entrerà e mangerà con loro. Quello che è successo con Israele è molto grave, ma adesso hanno una seconda opportunità. Hanno ancora un'opportunità. E nella mia preghiera, o in quello che io dico al Signore, Io ho fatto l'osservazione, ho detto: Signore, la maggior parte delle persone hanno avuto una sola possibilità nella loro vita di servirti. Signore, fai un'eccezione con me, dammi un'altra possibilità per servirti come si deve. Alla fine Israele ha ancora una possibilità perché Dio ha promesso così. Sono già tornati e quando il numero completo dei gentili sarà completo, allora Israele sarà salvato nel suo insieme. Ma ora si tratta della Chiesa, che possiamo stare silenziosi davanti a Lui e che possiamo guardare come sono i percorsi di prima, le strade di prima, cosa insegnavano gli apostoli, cosa venne fatto, come venne predicato, come sono le strade per il popolo di Dio. Dobbiamo fermarci, dobbiamo guardarci intorno per riconoscere ciò che Dio vuole, continuare e non continuare sulla propria strada. E se questo non bastasse, allora lui dice: ho messo sentinelle, almeno ascoltate il suono della tromba, riconoscete la serietà. Quando una tromba suona, non l'abbiamo letto in Amos, squilla forse la tromba in una città senza che sia successo qualcosa. Quando viene suonata la tromba, allora leggiamo nel versetto 6: squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi, e ora la tromba viene suonata in tutto il paese, tutto il mondo, e la gente suona la propria melodia. Cantano e suonano secondo la loro melodia e non entrano nel programma divino e non si preoccupano. Che Dio ci conceda grazia, perché questo è l'ultimo parlare di Dio e dobbiamo ascoltarlo. Il suono della tromba è chiaro. E come detto, squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi. Adesso viene suonata, il popolo non è affatto spaventato, si sentono così sicuri come era Israele, sicuro. Oh, se questa lezione arrivasse nel mio e nel tuo cuore, a tutti noi, e che possiamo con serietà presentarci davanti al volto di Dio e dire: Signore, mostrami la tua via, l'antica via di cui ha scritto il profeta Isaia nel capitolo 35. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà, anche gli insensati non potranno smarrirvisi. Il nostro Dio, un Dio glorioso, si è ringraziato per la parola di questa sera, si è ringraziato che ancora ci parla. E se Dio ci parla nel giudizio, che lo faccia, ma deve parlare. Non ci deve abbandonare e lasciarci, ma deve parlare con noi. E col suo aiuto saremo pronti a prestare attenzione. Che non ci accada che si realizzi ciò che è scritto qui, perché non sono stati attenti alle mie parole e hanno rigettato la mia legge. Tutte le proprie parole e istruzioni le possiamo mettere da parte. Questo è il tempo in cui Dio parla, in cui Dio opera. Tutto il vecchio, tutto quello che è proprio, tutto quello che è convenzionale deve sparire perché Dio possa fare qualcosa di nuovo secondo la sua parola. A Lui il Dio vivente sia la lode e l'onore, la gloria e l'adorazione dall'eternità in eternità. Egli parla e noi abbiamo ascoltato il suono della tromba e vogliamo ascoltare anche l'annunzio che segue questo dopo questo suono. La tromba viene suonata e quando finisce il suono il popolo si raduna e poi viene l'annunzio. E credo che noi capiamo il significato di cosa si tratta in questi giorni. Abbiamo sentito il suono della tromba, siamo impauriti, ci mettiamo da parte del Signore e ascoltiamo quello che Lui ha da dirci. Sia lodato il suo nome meraviglioso e santo. Amen. Vogliamo alzarci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola. Sappiamo che la tua parola rimane per l'eternità, che lo leggiamo nel Nuovo e nel Vecchio Testamento. Tu hai parlato fin dall'inizio, Signore, e parli ancora ai nostri giorni. Dio fedele, tu hai avuto uno scopo col tuo popolo Israele, lo hai anche con noi in questi giorni. Hai parlato in modo meraviglioso, Signore. Concedici la grazia, oh Dio, di non rifiutare, di non ribellarci, di non respingere la tua parola, ma di mantenerci nei tuoi comandamenti e nelle tue parole e sapere che tu sei fedele alla tua parola in tutto. Il tuo nome glorioso sia onorato questa sera. Tu sei presente attraverso la tua parola. Tu sei lì dove la tua parola. Lode a te. E stasera ci hai parlato. Possiamo dire tu ci hai parlato. Chi non dovrebbe ascoltare? Chi si ribellerà, o Signore? Chi vuole ribellarsi si ribella contro di te. Accettaci, Signore, come siamo. Togli da noi tutto quello che non ti è gradito, dalla mia vita, dalle nostre vite, e fai di noi qualcosa secondo il tuo scopo, Signore. Ti adoriamo, Signore, ti ringraziamo dal profondo del cuore che ancora ci parli in questo modo, non come noi vogliamo, ma in un modo serio come hai parlato attraverso i profeti al tuo popolo. In quei tempi dicevano: non vogliamo ascoltare, vogliamo andare per la nostra propria via. Noi vogliamo dire, vogliamo ascoltare, vogliamo andare per la tua via. Facci grazia. Ti adoriamo e ti ringraziamo per la tua presenza. Oh Gesù, ricevi l'onore, ricevi la lode, ricevi il ringraziamento. Signore, da tutti i nostri cuori e dalle nostre bocche, oh Signore. Signore, fa che anche noi non diciamo era troppo tagliente, era troppo duro, ma sappiamo che la tua parola è spirito e vita, e che è una spada a doppio taglio che penetra, deve penetrare. Ti ringraziamo. Lode, onore, gloria, adorazione. Ti ringraziamo ancora una volta e ti chiediamo di essere con noi anche quando ci lasceremo. Benedicici e riuniscici e conducici di nuovo insieme domani affinché possiamo ascoltare la tua parola e crederla e riceverla. Non sappiamo quanto tempo ancora, Signore, ma tu hai parlato in modo potente attraverso il tuo servo e profeta, e tu ci parli oggi ancora. Signore, grazie nel nome di Gesù. Alleluia. Amen.